seguendo le letture che abbiamo appena ascoltato, ci mettiamo oggi davanti al roveto ardente. Poi ci metteremo di fronte anche ai fatti di cronaca e da ultimo di fronte alla pianta di fichi, bravi, di fronte alla pianta di fico. Innanzitutto, perché davanti al roveto ardente? Cos'era il roveto ardente? La prima lettura. Cos'è questo roveto ardente? No, ma concretamente un roveto ardente cos'è? Un cespuglio che ha preso fuoco in mezzo al deserto. Quindi voi immaginatevi Mosè nella situazione in cui si trova. È fuggito dall'Egitto perché aveva combinato quel guaio. È fuggito, quindi adesso è da solo nel deserto e improvvisamente vede questo cespuglio che prende fuoco. Uno avrebbe detto è pericoloso, è meglio andare. Lui invece si avvicina per vedere, per capire, il desiderio di comprendere. E dal cespuglio una voce: fermati, Mosè, perché questo è un luogo sacro. E poi il roveto ardente, cioè questo cespuglio che brucia ma non si consuma. Normalmente se noi accendiamo un fuoco, cosa succede? Che il fuoco brucia e rende polvere, rende cenere ciò che ha bruciato. Invece qui no, arde, continua a bruciare. E da quel fuoco esce poi il nome addirittura di Dio. Certo, la cosa andrebbe per le lunghe, ma c'è la presenza di un Dio che è vicinissimo al suo popolo. Ci sono tanti verbi che descrivono il modo con cui Dio si cura del suo popolo. Ho osservato tutti i problemi del mio popolo in Egitto, conosco, ho udito le sue lamentele, sono sceso. Pensate, tutti questi verbi che dicono Dio è lontano, impassibile. No, Dio è qui, è vicino, vede, osserva, guarda, scende, ci libera. Proprio per questo, quando Mosè gli dice tu mi dai una missione forte, andare a liberare il mio popolo dal faraone d'Egitto, ma loro mi diranno chi ti manda, come si chiama, come si chiama questo Dio? E Dio cosa risponde? Io sono. È davvero un po' strano questo Dio, perché uno dice ma come? È come se uno ti chiedesse tu come ti chiami? Col mio nome. Va bene. O quando nelle nostre famiglie si dice perché devo fare questa cosa? Perché si fa così, punto. Io sono. Ma appunto sappiamo che questo termine, questo nome, che è molto complesso, però ci dice una cosa molto semplice. Io sono qui per te. Io sono con te. Io ti sono vicino. Allora Mosè parte, non parte da solo, ma parte con questo nome, cioè con questa presenza. Io ci sono. Ecco, dal roveto, da questo cespuglio che brucia e non viene meno, arriva a noi questa grande rivelazione. Dio ci dice, io ci sono. Poi arriviamo subito al Vangelo. Ci mettiamo di fronte ai fatti di cronaca, una cronaca nera, cioè fatta di uccisioni addirittura. Noi pensiamo ai nostri telegiornali. Quando li accendiamo, quando leggiamo i giornali, a volte diciamo, ma cosa sta succedendo? In che mondo siamo? Uno che uccide l'altro, l'altro che... cioè, non ci si capisce più. Una serie appunto di fatti proprio forti, terrificanti, che ci lasciano anche sgomenti, ci lasciano con l'amaro in bocca. E magari che fanno dire anche ai genitori, ma che futuro stiamo lasciando per i nostri figli? Le nuove generazioni, queste, che mondo trovano? È un mondo bello? Ecco, anche 2000 anni fa ci si poneva queste domande. Due i fatti di cronaca che vengono ricordati. Il primo, qualcuno lo sa, quando addirittura sono altri che vanno da Gesù e gli chiedono cosa ne pensi tu, Gesù, di quella cosa lì che è successa? Cosa aveva fatto Pilato? Aveva, nella forma con cui il Vangelo ci parlava è stata un po' strana, Pilato aveva mescolato il sangue di alcune persone a quello dei sacrifici. Cosa era successo? Che Pilato di fronte a coloro che non volevano obbedirgli, diciamola così, aveva ucciso queste persone. Ma dove? Nel luogo sacro dove si immolavano gli animali, i sacrifici nel tempio. C'erano tori, agnelli che venivano uccisi, quindi scorreva questo sangue degli animali. E Pilato ha fatto uccidere queste persone proprio lì. Quindi già mescolando il sangue, uccisi lì in quel luogo. E allora, chi va da Gesù portando questo fatto di cronaca nera, vorrebbe fargli dire, è certo, quelli sono morti là in quel modo perché? Perché avevano combinato qualcosa di grosso. Cioè, se la sono meritata. Gesù risponde così. Gesù dice, certo, quelli sono morti, Pilato li ha uccisi, gli sta bene perché avevano combinato qualcosa o erano peccatori più degli altri. Ha detto così Gesù nel Vangelo? No, anzi pone una domanda. Credete che quelli fossero più peccatori degli altri? E come se non bastasse, porta lui un fatto di cronaca. Quando tutti ricordavano la torre di Siloe che era caduta e aveva ucciso 18 persone. E la stessa domanda Gesù pone. Credete che quei 18 là, morti sotto il crollo della torre, fossero più peccatori di tutti gli abitanti di Gerusalemme? Sì o no? No. E ripete la frase che aveva detto prima. Ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Allora Gesù cosa sta dicendo? Piantiamola di pensare a un Dio che castiga, a un Dio che su nel cielo guarda e dice, questo sta combinando una cosa, lo faccio fuori, questo gli faccio cadere addosso una pianta, questo gli faccio fare un incidente. Sarebbe alla fine anche facile avere un Dio così. Invece il Dio che Gesù ci ha rivelato non è questo. Allora Gesù ci sta dicendo in questo Vangelo, le cose avvengono, anche quelle un po' forti, che ci fanno specie, che ci fanno domandare perché. Ma questi fatti non capitano a quelle persone perché sono peggiori degli altri. Ma quello che capita deve essere un motivo per tutti di riflettere, di pensare, cioè di vedere che davvero la nostra vita è fragile. E allora bisogna imparare nell'esistenza a cercare ciò che è importante, ciò che è prezioso. Non da soli, ma guidati appunto dalla pazienza di Dio. E qui arriviamo all'ultima immagine. La parabola raccontata da Gesù. Nella vigna, un signore ha piantato un fico, dopo un po' di anni non dà ancora frutto. Quanti anni? Dopo tre anni. Allora arriva e dice al vignaiolo, basta, sono stanco di vedere questa pianta che non dà più frutto, perché deve stare più occupato il terreno a sfruttarlo senza dare nessun frutto. E la decisione è chiara, devi tagliarlo. Il vignaiolo, cosa fa il vignaiolo? Chiede ancora un anno, dicendo, lascia che io scavi, liberi il terreno intorno alle radici, ci metto il concime, cioè lo curi bene, vedremo se porterà frutto. Allora, questo che è proprio tutto il tema della pazienza di Dio, perché l'anno è la nostra vita. Questo anno che viene chiesto per portare frutto è proprio tutta la nostra esistenza, tutti gli anni che ci vengono dati su questa terra. Questo è l'anno della pazienza di Dio, tra l'altro noi siamo nell'anno della misericordia, altro che pazienza di Dio. Però appunto, questo ci dice anche che cosa significa aver cura, prendersi cura dell'altro, volere bene, addirittura amare. Che cosa fa quel vignaiolo? Cerca di fare il possibile perché la pianta dia frutto. Allora, cosa vuol dire amare? Fare il possibile per. Fare il possibile per. Certo, non è una frase poetica come quella che troviamo nei Baci Perugina, che pure sono buoni, ma è una frase vera, che è dentro il tessuto della nostra esistenza. Amare significa fare il possibile per. Attenti, neanche l'impossibile, perché quello lo fa Dio. Nulla è impossibile a Dio. ma il possibile quello sì. Allora il tempo della pazienza di Dio, l'anno che ci è dato, cioè la nostra vita, è proprio l'occasione perché noi facciamo il possibile per, ad esempio, nelle nostre famiglie, noi stiamo facendo il possibile nel volerci bene, nell'andare avanti insieme. Noi, voi figli, ragazzi, state facendo il possibile per ascoltare quello che i genitori, le persone che vi aiutano, vi danno una mano a crescere, eccetera, vi dicono e fanno per voi. State facendo il possibile per. Il papà e la mamma fanno il possibile per volersi bene, per riprendere dopo un equivoco, per fare la pace, per... Come comunità noi stiamo facendo il possibile per seguire Gesù di Nazareth. Guardate che anche io prete mi domando, come prete sto facendo il possibile per aiutare questa comunità in questi anni a seguire Gesù di Nazareth, a cercare di volersi bene, non di essere l'un contro l'altro armato. Sto facendo il possibile per, vedete, amare vuol dire fare il possibile per. Bisogna stamparcela bene in testa, perché da qui poi partiamo di nuovo. Amare, fare il possibile per. Siamo nella Quaresima, stiamo facendo il possibile in questa Quaresima. È chiaro che se noi, come nel Vangelo, dobbiamo leggere la cronaca, adesso vi faccio una carrellata veloce io della cronaca della Quaresima, per dire, noi, proprio noi, stiamo facendo il possibile per. Inizia la Quaresima, mercoledì delle ceneri, è chiaro, è iniziato Sanremo. Uno dice, andare a messa, andare a ricevere questa cenere, insomma è una cosa un po' da medioevo, stai qui in poltrona a vedere la kermesse musicale, poi sai c'è Garco, c'è quell'altra che non mi ricordo come si chiama, e poi tutta la passerella. Quindi mercoledì ceneri se ne va via così, immersi nel Sanremo. Arriva il primo venerdì di Quaresima, vuoi che vada alla Via Crucis, insomma, già ci sono tanti problemi nella vita, ripercorrere continuamente, prima stazione, seconda stazione, terza, insomma, Gesù è già morto una volta, basta, non posso rinunciare alle costine, è venerdì di Quaresima, sai, però inizia la festa della Lega, mica ci può, tra l'altro con le radici cristiane da salvaguardare, visto che nel Vangelo si parla di radici del figo, ma vuoi che rinunci alle costine fatte così bene? Il venerdì di Quaresima se ne va. Arriva il primo sabato di Quaresima. Vuoi che non sfrutti il fatto che vicini a noi c'è il rito ambrosiano, quindi loro la Quaresima la iniziano alcuni giorni dopo, vai anche lì e il sabato se n'è andato. Prima domenica di Quaresima, paese vicino, furbi, hanno rimandato la festa di Carnevale perché la domenica pioveva. Vuoi che non sfrutti l'occasione? Che qui non siamo riusciti a farlo, abbiamo fatto solo il teatro, andiamo al paese vicino a fare la festa. Primo martedì di Quaresima, perché è iniziato il mercoledì, primo martedì, appena sopra c'è un bel ristorante, si fa il ballo in maschera. Vuoi che rinunci al ballo in maschera? È un'occasione per stare insieme, per andare avanti, eccetera. Seconda domenica di Quaresima, ormai tutti sanno che a Brembate la fanno sempre in Quaresima la sfilata. Carico, poi c'è una bella giornata di sole, vuoi che vada al ritiro dei genitori della prima confessione? Vado a Brembate. Terza domenica, oggi al Pieuf, va bene, però festa di mezza Quaresima a Bergamo, in Rasgaleggia, vuoi che non vada là a vedere questa cosa? Poi arriva la festa della donna, le donne, vuoi che stiamo tranquille noi nella festa della donna? Bisogna darci da fare quella sera. Cioè, e gli anziani, vuoi che essendo bassa stagione non andiamo al mare? Allora, non sto criticando niente, sto facendo la cronaca, come la cronaca è stata fatta nel Vangelo, né più né meno. Allora, di fronte a questa cronaca, noi potremmo dire, ma quelli che sono stati in poltrona a vedere Sanremo, quelli che hanno mangiato le costine alla festa, quelli che hanno fatto il ballo in maschera, quelli che vanno al mare, le donne che si daranno da fare, sono più peccatori di tutti gli altri? Voi cosa rispondete? No, no, ma c'è il ma di Gesù, ma se non vi convertite, perirete tutti, diventerete tutti lo stesso. cioè tutti livellati. Allora, questo semplicemente per dire che noi viviamo in un contesto, ma tutto, non il nostro qui e basta, ma un po' tutto, che non ci aiuta in alcune scelte. Ecco perché pur andando a mangiare la costina, pur andando al mare, pur facendo il ballo in maschera, non dobbiamo dimenticare il Signore. Cioè non dobbiamo lasciarlo per strada, non dobbiamo sbattergli la porta in faccia. E ancor più oggi, che è più difficile di ieri, a portare avanti alcuni valori. Ecco quello che voglio dire. Ripeto, non voglio criticare nessuno, ma leggere la realtà, perché io come prete la sto leggendo anche in questo modo. Ecco quando dicevo io come prete sto facendo il possibile per aprire gli occhi alla mia comunità, per far presente le cose, per indicare la via sua, che è quella che anch'io devo compiere. Perché guardate che io non ho sconti rispetto a voi, perché sono prete, anzi, nel seguire il Signore. Allora, tutti nello stesso cammino, dietro a Lui, imparando anche a leggere la realtà, visto che di fatti di cronaca, addirittura di 2000 anni fa, nel Vangelo parlava. Allora, non ce n'è uno più peccatore dell'altro, ma tutto questo ci deve far pensare. Stiamo facendo il possibile per... Siamo alla terza domenica di Quaresima, l'abbiamo iniziata. Sto facendo il possibile per, cioè sto amando.